I testi che leggiamo, lo sappiamo, nascono dal vivere e dal pregare della prima comunità cristiana. Quella comunità che gode di cosa? Gode della presenza degli apostoli, di coloro che sono stati con Gesù, che hanno camminato con Lui, che sono stati scelti da Lui, e anche di quelle persone che lungo la Palestina hanno seguito Gesù. L'hanno ascoltato, l'hanno visto. Allora non è indifferente che proprio quella comunità, agli inizi, dopo che Gesù è morto e risorto, si interroghi su quale sia davvero la via. La via dell'impegno pastorale, dello stile della comunità, della costruzione della fraternità, la via della sequela. Qual è la logica per essere discepoli di Gesù? Diremmo cristiani. Qual è la logica? E il Vangelo è disarmante. A pelle sembra essere un nuovo pugno nello stomaco, anche sta domenica. Ma in profondità ti accorgi del suo essere atto delicato e raffinato di cura educativa dell'umano globale. Gesù desidera prendersi cura del cuore dei suoi discepoli, di quei discepoli che in cammino insieme a lui faticano a comprendere cognitivamente e affettivamente la sua via. Lo seguono, sì, lo seguono. Ma il loro cuore inizia a provare resistenza di fronte a un domani segnato dal rifiuto, dalla sofferenza, dalla morte. E così in una logica condivisa, tutti e dodici, sono lì tutti e dodici, si interrogano su chi sia tra di loro il più grande. Manifestando che cosa? Che in ciascuno c'è il desiderio di essere riconosciuti, il desiderio di essere famosi, la fama. Parlano di carriera, di posti da occupare. È un desiderio diffuso quello della fama. Anche oggi, anche nella nostra società, anche nella Chiesa, anche tra di noi, anche in ognuno di noi. A chi non fa piacere se ti dice, allora come l'ebrao, solo tu sei capace di fare quella roba lì, solo tu parli così bene, solo guadagniamo anni di vita quando ci dicono così. Desideriamo essere visti, apprezzati, riconosciuti, amati, e in sé non è un desiderio negativo, malvagio, se non che le modalità che assumiamo per esserlo, amati, riconosciuti, apprezzati, si scontrino inevitabilmente con il volto dell'altro, che diviene, in questa ricerca appassionata di essere qualcuno, diviene nemico. Sì, l'altro è nemico. Nella misura in cui o non mi riconosce come unico e migliore di lui, o si pone in competizione con me, e quindi è nemico. E così, questo desiderio umano, e in sé non malvagio, di essere riconosciuti, rischia addirittura di giungere ad annientare l'altro, pur di essere soddisfatto, portandoci a vivere male, perché è in continua guerra con tutto e con tutti. Forte Giacomo, eh? Forte Giacomo, eh? Dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni che ci portano a fare guerra, a scavalcarci. Succede anche nelle comunità cristiane. Ma è proprio questa la via. E il bello è che Gesù non mortifica il desiderio dei suoi dodici, non lo mortifica, non dice i capinnegosi di Bambos, non lo dice, e nemmeno dopo 2000 anni mortifica il nostro desiderio di essere qualcuno, ma lo riordina, lo reindirizza alla volontà del Padre e ripete la via, la ripete. Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. La ripete per sé, per loro e anche per noi, anche lui umanamente, anche Gesù, ed è questo che ci fa bene a noi. Si scontra con questa logica, perché non è che fa così e Gesù l'ha capita. La logica di Dio è logica di dono, di fiducia, di dono della vita, liberandosi dal proprio io per essere tutto all'altro, facendolo vivere, del bene, facendolo vivere l'altro, di fiducia, nell'abbandono ad una volontà di bene che, chiedendo tutto, chiedendo il dono di sé, ti apre la certezza della resurrezione, di una vita bella e nuova per sempre. Ma allora, chi è più grande? È più grande chi vive nello stile del dono, quello dell'amore crocifisso. È più grande non colui che crea distanza perché si sente importante, ma colui che si fa prossimo nell'accogliere. E allora Gesù chiede ai suoi discepoli, ma lo chiede anche a noi, un movimento di decentramento da sé. Passare dall'egocentrismo, dove l'io è il centro con i suoi desideri, all'eterocentrismo. È bello ogni tanto sentire delle parole un po' così, no? un po' complicate. Ma è bello perché ci dice che dal mio io chiuso mettiamo al centro l'altro, quello che l'altro è nella sua diversità, per porsi al suo servizio. E allora non c'è spazio per la guerra che toglie la vita, ma solo per il servizio che offre la vita. In questo movimento l'accoglienza diventa apertura verso i piccoli, verso i bambini, verso coloro che non sono considerati, coloro che non ti danno fama e riconoscimento davanti al mondo. Eppure, chiedendoti il servizio gratuito e a tratti scarnificante, perché in quella libertà lì i bambini e anche quegli altri non sono simpatici. Perché quando tuo nipote fa i capricci tutto il giorno, lei mi è simpatico, diciamocelo. E così il diverso e il lontano non è simpatico. Ma è proprio in quella roba lì che non è simpatico, nella sua libertà, che sa solo chiedere e pretendere, ti si presenta la porta di vita e di vita eterna. Perché non basti più a te stesso. E sapete qual è lo stupore? Lo stupore è che quando tu accogli una persona così, che sa solo chiedere e pretendere, stai accogliendo quello che ha mandato Gesù, che è il Padre. Diventi figlio, perché assomiglia a Gesù. E ho già finito stasera con questa domanda. Ma è proprio questa la via?